ormai da tanto e ho creato questa fraternità. Però più della fraternità alla fine mi importa poco, perché c'è tanto meglio di noi. Mi interessa parlare un po' di cuore, quello che sento di questo tempo. Due o tre cose vorrei proporvi. Ecco, prima di tutto credo che più che parlare di famiglia, di coppia, di valori, di vocazioni, bisognerebbe capire dove siamo. Perché è inutile parlare di valori alti se non sa dove tu sei, dove vivi. Quello che vedo io vivo in questa pieve romanica bellissima del 1100, che è tutta legata al numero 7. Voi sapete che è la pienezza umana. Sette colori d'arcobaleno, 7 giorni della settimana, 7 sacramenti, è la pienezza umana. Però sapete anche che il 6 è il numero del diavolo. Nell'Apocalisse il 6 tre volte è il numero del diavolo. Perché? Perché in ebraico il numero 6 è un numero che frena e tutto ciò che frena la vita è male. Se ti odi una persona per un anno ti ammali, se in una storia d'amore sei ingabbiato e non c'è aria ti ammali. Quindi vorrei dirvi 6 cose che vedo io, che secondo me non funzionano in questo tempo in cui si vive. La prima, che siamo tutti più soli e muti nel dolore. Attenti alla solitudine, è il peggio di tutti i mali. La prima volta in cui nella Bibbia si dice male è quando si dice non è bene che l'uomo sia solo. E lì vi ricordate che Adamo è in paradiso ed è triste. E uno dice, ma com'è possibile? Sei in paradiso, meglio di lì dove vuoi andare. Eppure era triste. E Dio meraviglioso, con grande tenerezza, gli dice Adamo, senti, ho creato gli animali, le piante, ma perché non gli dai un nome? Sentite che tenerezza Dio. Prova a dare un nome alle piante e agli animali, ti sentirai meno solo. E nonostante quello, si continua a sentirsi solo. E allora cosa fa? Prende la costola di Adamo e fa Eva. Sapete che la parola costola in ebraico vuol dire il tuo faccia a faccia. La donna è il faccia a faccia dell'uomo, uno che ti guarda, ti ascolta, ti parla. Era davvero un problema di solitudine. Uno studio dell'Università Cattolica di Milano sui giovani, l'80% ha paura della solitudine. E io mi chiedo, ma com'è possibile? Tutti appiccicati da tutte le parti, immagini negli occhi di continuo, musica negli orecchi di continuo. Eppure più c'è massa e più sei solo. Secondo, siamo muti nel dolore. Muti nel dolore. Una delle cose più terribili ho dovuto fare è un funerale di un bambino di 13 anni che si è suicidato. Io ho fatto troppi funerali di ragazzi 17, 18, 20, 22. Qualcosa ci capivo, ma quando un bambino a 13 anni si ammazza, siamo alla frutta. Vuol dire che il dolore che noi oggi abbiamo è muto. È pigiato dentro, ero macerata a questo liceo, parlando, sto per andare via, c'era Roberto Mancini, mi aspettava lì fuori, 1 ora e mezzo sono dovuto star lì, perché 30 di loro si appiccicarono, e uno perché era gay, l'altro perché separati i genitori, e io dicevo, ma com'è possibile? Almeno all'amico del cuore lo diranno, niente, ormai ognuno se lo pigia dentro quel dolore. La prima cosa che vedo, siamo tutti più soli e muti nel dolore. Secondo, è un tempo che ha ucciso la responsabilità. Avete visto Cogne, Carlasco, Perugia, via via, Puglia, ma non vi sembra strano che non è stato nessuno? Che uno dica, t'ho visto, c'era anch'io. La tendenza di oggi è che la colpa non ce l'ha nessuno. Nella politica, nella chiesa, nella scuola, nei genitori, ma uno dica, so io. C'era Madre Teresa un giorno a pulire un lebbroso e arriva un giornalista e gli fa: Madre, cosa c'è che non funziona in questo mondo? E lei, poverina, si gira e gli fa: Signore, quello che non funziona sono io e lei. Non esiste la parola società. Io e te. Responsabile vuol dire io devo rispondere. Non posso scappare sempre dalla vita. E oggi funziona così. Terza cosa che per me non funziona. Abbiamo ucciso la consapevolezza. Attenti, consapevole vuol dire se voglio capire che roba è il fuoco, ci metto la mano un minuto su una candela e lo sento che roba è. Consapevole vuol dire vuoi capire la vita, la devi toccare. Oggi il virtuale ci rimbambisce troppo, troppa roba. La vita va toccata, perché altrimenti ti inganna, la devi toccare. Un esempio, Abramo aveva due figlioli, Isacco e Ismaele. Da Isacco nasce gli ebrei cristiani, da Ismaele i musulmani. Non si potevano vedere allora, figurati ora, la radice è quella. E Dio gli fa: Abramo, prendi il tuo bambino, vai sul Monte Mori e ammazzalo. Sì, lo mette alla prova, la fede, poi lo ferma. Ma perché secondo me glielo chiede? Perché Abramo era di Ur dei Caldei, un paesino in cui ragionavano ancora così, occhio per occhio, dente per dente, ammazzate i nemici. Come poteva fare Dio a far capire ad Abramo e a tutti noi discendenza ad Abramo che non si deve ammazzare nessuno? Geniale Dio. Prova a toccare il tuo bambino, toccalo, prova su di lui, poi ti passa la voglia. Io ero a Roma e c'era una donnina a casa e chiesa, avete visto, più sono vicino alla chiesa, a volte più sono noiose, moraliste, appiccicose. Questa qui ce l'aveva con i gay sono tutti malati, resti 10 secondi, 20, non ne potevo più, gliele stetti zitto ma non sopportavo più. E dopo un anno mi richiamano a questa parrocchia, dicono: sa, la signora ce l'ha indicato l'anno scorso e 6 mesi non si vede più, perché aveva scoperto che il suo figliolo era gay. Lei che faceva la moralista, la santina, quando ti toccano il figliolo stai zitto. Mi dà l'idea oggi di una generazione che tocca poco la vita, troppo virtuale. E avete visto, sembra di essere ai bar, si spara stupidaggini su qualunque tema, ma lo senti che la maggioranza non l'ha toccata la vita? Avete visto voi che chi ha un tumore, chi gli è morto un figlio, dice meno stupidaggini, le parole le misura, gli dà valore. Quarto difetto, i ritmi. Si sta vivendo da idioti da 40 anni con dei ritmi folli. Ragazzi, da quando è nato il mondo non ha mai campato da stupido così. Si seminava, si aspettava, si andava a letto prima, si stava a veglia al focolare. I ritmi erano sani. C'è Baudelaire, questo scrittore francese, che dice: il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo. Se il ritmo che vivi è più veloce del ritmo del cuore, o ti prende un infarto, non sei fatto per campare così. E se senti il cuore, non è mica poco, bubum, bubum, basterebbe per campare bene. Cosa hanno prodotto questi ritmi? Hanno separato mente, corpo e anima. Lo vedete che la gente è tutta di fuori? Quando io parlo ai ragazzi e gli dico: che pensi di tuo papà e della tua mamma? La maggioranza dicono: sono esauriti. E io pensavo fosse una battuta, ma alla fine ci credono, hanno ragione loro. Si trovano in un mondo d'adulti, sembra dei matti, senza una logica. E non ci sono. Non sono lì. Perché c'è bisogno di questa presenza. Questi ritmi separano mente, corpo e anima. Io mi chiedo: ma come fa oggi un padre, una madre a vedere se tuo figlio ti prende in giro, se è felice, se è triste, se ti arrivi a pezzi la sera, il corpo qui e la testa di là? Ma come fa a sentirlo? È arrivata una donna a piangere un'ora, io a ridere un'ora. Oddio, ho scoperto i miei mariti, un anno mi tradisce, pianti, pianti. Ho detto: sei proprio stupida. Gliel'ho detto perché la conosco, ma perché anche non ne posso più. Se si parla di un mondo stupido in cui non mi accorgo più di nulla, va bene. Ma lo capite cosa vuol dire? Che non ascolto più gli odori, che non guardo più negli occhi, che non guardo più come uno si muove, perché se uno fa una stupidaggine lo vede al volo che è imbarazzato. Ragazzi, ci hanno ammazzato questi ritmi. Il sesto senso, la cosa più preziosa, che è la percezione, il sentire profondo che puoi avere solo se mente, corpo e anima sono uniti. Consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa la sera, di fare un giro intorno al palazzo, ricollegarsi la testa, il corpo e l'anima, e lo senti meglio tuo figlio, la senti meglio la tua donna. Quinto difetto, abbiamo una grande separazione fra sogno e vita. I sogni sono troppo alti, la vita è mediocre. Una delle cose che mi fa più dolore degli ultimi anni è la tristezza dei giovani di oggi. Da cosa si vede se uno è felice, facile? Dalla luce degli occhi, quella non ti frega. E hanno poca luce negli occhi per l'età che hanno. Sempre quegli occhi pieni di sfida, di dubbio, di sospetto, non sai dove guardano davvero, hanno gli occhi luminosi solo quando sono innamorati. Quando gli nasce una passione bella gli si illuminano gli occhi, ma troppo poco, perché hanno ragione loro, non si può stare tutta la vita a sognare. Vi ricordate San Francesco? Due righe di Vangelo gli piaceva. Si può essere liberi come gli uccelli del cielo, crescere come i fiori dei campi, cercare il regno di Dio, poi mangiare i vestiti e bere si troverà. Lui ha desiderato vivere così, che è morto in pace, perché un sogno l'ha vissuto. E il problema serio, se vuoi un po' di gioia nel cuore, è che un piccolo sogno lo vivi e non puoi stare tutta la vita a sognare. Sesto difetto, veloce, la volontà debole. Io non sopporto il catechismo perché è un metodo stupido, non ne posso più. Meno male stanno pensandolo, ripensandolo, sono fermi lì, perché non va bene. È un metodo sbagliato, perché non si può ad ogni domanda dare una risposta. Ma chi siamo noi per dare queste risposte su chi è Dio, su cos'è la vita? Chi siamo? È stupido il metodo. Io penso che il metodo vero è smettere di dare risposte e abitare le domande con la gente, abitarle. Io ho un grande gruppo, purtroppo, fra i gruppi che ci sono lì a Romena, di genitori che ha perso i figli, sono più di 100, gli è morto figlioli, vengano lì una volta al mese con domande crude. Dio dov'eri quel giorno che è morto? È Natale, mi manchi di più. Da dove posso ricominciare? E io non posso dargli una risposta stupida, come ho sentito un prete una volta: se il tuo bambino era più buono di un altro, Dio l'ha voluto in paradiso con sé. Ma stai zitto. Guardate, l'ora di farla finita di offendere il dolore della gente. Il dolore è sacro. E allora va rispettato, meglio stare zitti. Vedete, se un bambino ha paura, non posso fargli un discorso teorico sulla paura, lo abbraccio. Ma guardate, il danno peggiore di questa generazione verso i figli, che gli abbiamo spianato troppo la strada, abbiamo fatto troppo noi per loro, non gli abbiamo insegnato a faticare. E senza fatica non raggiungi nulla. Sono deboli per questo, perché c'è una volontà troppo debole, perché le gambe gliele abbiamo stroncate. C'è bisogno di una volontà più alta. Guardate, l'amore non fa sempre bene, basta con quest'amore. L'amore non fa sempre bene, perché l'amore verso un figlio fino a un certo punto lo fa crescere. Se gliene dai troppo lo rimbambisci, gli fai peggio che meglio. L'amore non deve servire a accomodare, ma a farti camminare, altrimenti non serve a nulla. E allora la volontà diventa debole. Questa è la prima cosa che volevo dire, i 6 punti che io vedo di questo tempo fragile. Poi mi sono messo a rileggere Nietzsche qualche anno fa, visto che la Chiesa parlava male di Nietzsche, ho detto: se la Chiesa parla male di qualcosa, qualcosa di buono c'è di sicuro. Andiamo a scavare meglio, e voi sapete cosa dice. Lui muore nel 900 e prima di morire scrive una pagina sulle conseguenze del nichilismo. Dice: un dos andrà a finire e ci siamo lì in mezzo proprio oggi. 4 conseguenze. La stanchezza. Io non vedo persone più cattive di 20 anni fa, vedo persone stanche, stressate, sfinite, pigiate. Questo ha prodotto questo tempo. Secondo, la solitudine, ve l'ho detta. La terza cosa, faremo tutti fatica a trovare un luogo dove mi sento a casa. Mio babbo diceva: ma che vuoi, c'hai 4 mura e un pezzo di pane? Pensava che bastava quello, no? Per sentirmi a casa non basta 4 mura e un pezzo di pane. Per sentirmi a casa ci vuole un luogo in cui uno mi guarda e mi guarda davvero, dove uno m'ascolta e m'ascolta davvero. Se faccio una stupidaggine mi perdona davvero e non me la fa pagare tutti i giorni con il muso e con i ricatti. Un posto dove possa avere una faccia sola. Ragazzi, dove si trova? Dove si trova oggi un posto così? I ragazzi non sono più stupidi di noi, cercano, come tutti noi, due o tre cose: un pezzo di pane, un po' d'affetto, di sentirsi a casa da qualche parte, e se non si sentono a casa vanno fuori. e se il giorno non gli piace vivono la notte. Non sono stupidi, sono istintivi. Ognuno di noi ha bisogno almeno di questo. E la quarta cosa dirà Nietzsche: saremo avvelenati dal veleno dell'antico serpente. Non siamo più cattivi di 20 anni fa, siamo tutti più avvelenati, più induriti, più egoisti, più prepotenti. Questo è quello che io vedo. E allora a questo punto quello che mi interessava come seconda parte, e lo intitolerei così, le poche cose che contano. Diceva Etty Lesio: io detesto gli accumuli di parole, in fondo ce ne vogliono così poche per dire quelle quattro cose che contano per vivere. Cosa serve ad ogni persona per vivere? Cosa gli dà giustizia del fatto che vive? Io almeno ho scritto questo: un pezzo di pane, un po' d'affetto, di sentirsi a casa da qualche parte. Lo vedete come siamo così strani e anche semplici? Avete notato che se uno semplicemente ti guarda, ti senti vivo? Se uno semplicemente ti ascolta, ti senti unico? Se uno ti bacia, ti senti bello? Non avrebbe bisogno di chissà cosa, basterebbe che qualcuno ti guarda, ti ascolta, ti bacia. Vedete, vale ciò che dura e dura ciò che vale. Io credo che dobbiamo restare fedeli a ciò che rimane, a ciò che vale davvero. Io amo molto Charles de Foucault. Lui prevedeva un nuovo tipo di santo per il futuro. Un uomo o una donna che avrebbe preso su di sé la complessità di questo tempo e avrebbe trovato un'idea semplice. Noi abbiamo bisogno di gente che sta dentro questo mondo senza scappare, prende la complessità che vi ho detto e trova idee semplici. A noi ci mancano 2 o 3 idee semplici per campare oggi, perché le troppe idee non servono a nulla. E noi preti ci hanno detto di essere missionari. Io penso che il tempo invece di essere di missionari, di togliere roba, troppa agitazione. Vedete, prendo l'esempio per chiudere di Davide e di Golia. Vi ricordate, Davide prova a sconfiggere questo mostro, questo gigante, come ci sembra oggi questo tempo di oggi. E lui prende questa armatura, a un certo punto gliela mettono addosso, si sente impacciato, non si riesce a muovere, prende, butta via questa armatura, va al fiume, prende 5 ciottoli e riesce a sconfiggerlo. Come a dire: non posso più camminare con tutta questa armatura. Ragazzi, vale anche per noi preti, troppa roba. Troppa armatura, non ci fa sta bene, non ci serve a sconfiggere questo tempo. Bisognerebbe cominciare a buttare via e tornare al nocciolo di 2 o 3 cose che servono per vivere. Io c'ho un contadino lì accanto alla pieve che dice che se vuoi che il nuovo nasca devi potare. Se te non poti, il nuovo non nasce. E io credo che sarebbe il tempo di potare, di ritrovare le poche cose che contano e che valgono. Io vi dico queste 5 cose velocemente che per me vale la pena non perdere, questi 5 ciottoli. La prima cosa è la dignità e la libertà. Io seguo questi gruppi ormai, ma la cosa più bella di questi 25 anni è vedere persone ferite che avrebbero tutto il diritto di maledire, che invece di maledire continuano a benedire la vita. Quella è la cosa più bella per me. C'è una bellissima canzone di Fabrizio De André: dove cammina il mio destino c'è un filo di paura, qual è la direzione nessuno me lo imparò, qual è il mio vero nome ancora non lo so, e allora prendi la tua tristezza in mano e soffialo nel fiume. Vesti di foglie il tuo dolore, coprilo di piume. Questa è la dignità delle persone, perché ogni persona ha una ferita, Ma la cosa più bella è quando uno invece di maledire benedice. Il problema non è che tipo di ferita hai, ma con che dignità ti porti quella ferita. Vi ricordate le beatitudini? Beati voi poveri, beati voi che soffrite. Noi spesso traduciamo beato uguale felice, che non c'entra nulla. Il termine vero, beato, è stare diritti in piedi. Allora sì che lo capisco. Stai diritto in piedi tu povero, stai diritto in piedi tu che soffri. Io ho conosciuto come voi dei poveri che sotto un manto di stenti erano dei re e delle persone soffrire e morire che erano dei signori. Il problema è la dignità di stare in piedi e una persona dignitosa è quella che non si lascia abbattere e gli invincibili non sono quelli che vincono sempre, ma quelli che ogni volta che cadono si rialzano. Mi piace la dignità dei contadini a me, perché non fuggono dalla vita, ci stanno dentro la vita, viene quello che viene, stanno lì. Loro che non hanno un ruolo, ma un compito. Io penso che i ruoli sono demoniaci. I nostri ruoli, anche di prete, di qualunque definizione, è demoniaco, perché mi separa dagli altri. Io da prete non ho un ruolo, non lo voglio, ho un compito che è qualcosa di più alto. Come odio i progetti sono demoniaci, perché se io faccio un progetto troppo dettagliato, io sono qui e voglio arrivare laggiù, ma fra me e dove devo arrivare? Ci siete voi, c'è la gente. C'è lo Spirito Santo che magari mi sussurra la direzione da un'altra parte, ma dove vai? Ma non ascolti più niente se hai quel progetto troppo chiaro in testa. Io avevo un progetto di Romena, me l'ha cambiato Dio 20 volte, è diventato tutt'altra roba di quello che io avevo progettato in testa. Mi piace la dignità dei contadini, ma vedete la dignità è molto legata alla libertà. Quanto mi piacerebbe se invece di farmi fare il voto di obbedienza mi avessero fatto fare il voto di libertà. È più serio, è più profondo, è più faticoso, perché è meno faticoso l'obbedienza, lo stare lì a ascoltare. La libertà, diventare libero è più difficile. Come se invece di farmi fare il voto della castità mi avessero detto che la castità è amare con tenerezza. Ragazzi, è più difficile amare con tenerezza. È molto più alto che la rinuncia a qualcosa di fisico. E allora io penso che la libertà per me è molto importante. Vedete, ci hanno fatto credere che siamo il tempo in cui siamo più liberi. Non c'è mai stato un tempo così libero. Ragazzi, ci hanno fregato, siamo la generazione più schiava che non c'è mai stata nella storia, perché prima le catene te le facevano vedere, ora furbini hanno 10 modi per nascondertele. E l'inganno è fra la libertà esteriore e interiore, perché è vero che te fai che ti pare, viaggi dove ti pare, pensi che ti pare, ma lo vedete che si dipende da ogni cosa. Dipendo se malzo bene o malzo male. Dipendo dal primo stupido che mi tratta male e mi distrugge la giornata, dal giudizio degli altri, dalle mie paure, da quello che va di moda. Se ho avuto una ferita da piccola devo far pagare tutto il mondo, ma dov'è che siamo liberi? Io amo Gesù perché è l'unico che non si è fatto comprare da nessuno, né da soldi, né dal potere, né dall'ambizione di diventare meglio di un altro, ha voluto essere l'ultimo, nemmeno dalle emozioni. Vi ricordate la Maddalena lo vuol trattenere? E lui dice lasciami libero. Chi di noi non si è fatto comprare, anche se fa il prete, dei soldi, un po' di potere, un po' di ambizione, dalle emozioni, dei sentimenti? È difficile essere liberi. Vedete la parola idolo in ebraico, vi ricordate Dio è sempre arrabbiato con gli idoli? La parola idolo in ebraico letteralmente vuol dire colui che ti compra. E se io credo in Dio è perché se questo Dio invece di fare il padrone mi lascia libero. Non può essere che Dio, se no non ci crederei. Se Dio vincesse sempre e non riesce come Gesù anche a far finta di perdere, non ci crederei. Mi piace questa libertà, perché è uno dei doni maggiori. Vedete, i rabbini si chiedevano perché Dio non avesse dato la legge a Mosè appena usciti dall'Egitto, ma gli dà la legge dopo tanti anni nel Sinai. E i rabbini saggi dicono: perché era più facile far uscire Israele dall'Egitto che l'Egitto da Israele. È più facile la libertà apparente che quella interiore, quella vera, quella profonda. Come Mandela si può stare 20 anni in galera e rimane liberi dentro. Questo è uno dei regali più belli per la dignità. La seconda pietra, oltre alla dignità e alla libertà, per me è la forza della debolezza. Io credo che uno dei più grandi valori è l'umiltà. L'umiltà. Io l'ho messa all'inizio della mia via della risurrezione. A Romena non ho fatto la via Crucis, di dolore ce n'è anche troppo. Ho creato la via della risurrezione, le 8 parole che ci possano far rinascere. E la prima tappa è l'umiltà davanti alla Verna. A me mi piace l'umiltà, per esempio, di chi continua a imparare. Io ho seguito una mamma è morta di leucemia, aveva partorito da 4 mesi questa bambina. E il babbo, appena muore la mamma, tutti i suoceri a rompere, vogliono pigliare questa bambina e pensarci loro. Il babbo l'ha buttati tutti fuori, faccio da me, con l'orgoglio di pensare di farcela. E arriva, prende il biberon, ci butta un po' di latte, qualcosa, comincia a scuoterlo così. E mentre si avvicina alla bambina, la bambina allunga le manine, prende il biberon e lo gira con le mani, perché aveva visto fare alla mamma questo per scaldare il biberon e girava le manine così. Vedete, si può imparare anche da un bambino di 4 mesi, si può imparare da un vecchio, da un contadino, ed è bella l'umiltà di continuare a imparare, come mi piace l'umiltà di Cenerentola. Vi ricordate che il padre parte per un lungo viaggio e le 2 sorellastre chiedono i gioielli e chiedono i vestiti. Cenerentola chiede al babbo: quando torni dal cavallo, il primo ramo che spezzerai, portamelo. Ed era un ramo di nocciolo. Lei prende questo rametto di nocciolo, lo pianta alla tomba della mamma, si dice che lo annaffia con le lacrime 3 volte al giorno, e un uccellino bianco si poserà su questo ramo. Vedete, perché Cenerentola non si arrabbia con queste stupide sorellastre? Perché mentre le sorellastre pensano alle stupidaggini, ai vestiti, ai gioielli, lei pensa semplicemente a sentire vicina la sua mamma, a risentirla ancora vicina. E allora è per questo che quando voli più in alto della stupidità non hai bisogno di lottare, di arrabbiarti troppo. Io credo all'umiltà delle piccole cose. Vedete, bisognerebbe che ogni cosa che facciamo partiamo da umili e torniamo umili. Il problema nostro è di una coppia e delle coppie che partano tutti bellini umili, poi diventano tutti prepotenti ed è difficile tornare umili. E invece in ogni cosa dovresti partire dalla terra e tornare alla terra. Humus, terra, umiltà. E io credo che ogni giorno io mi alleno, provo a allenarmi, perché lo so che l'umiltà è difficile. Io vedo, giro, incontro, tutti a cercarti, ci vuol poco per fare ganze e pensare ad essere chissà chi. Io mi devo ricordare ogni giorno che sono bocciato a scuola 2 anni, che non capisco nulla, che mio babbo faceva il contadino, che non sono intelligente per nulla, mi dimentico tutto, me lo devo ricordare ogni giorno. E io faccio così ogni giorno. Ogni mattina la prima preghiera chiedo a Dio 2 cose, di rimanere piccolo, perché se non rimango piccolo e mi innalzo troppo, distruggerò tutto. La seconda cosa che chiedo da anni a Dio è avere gli occhi di Dio. Mi garberebbe da morire avere gli occhi di Dio, perché so che vede in tutt'altro modo di come vedo io. E la seconda cosa che faccio ormai da anni, la sera, io vivo in questo eremino delle monache di clausura, in questa foresteria, la sera tolgo le scarpe, c'ho un acciottolato di pietra e cammino scalzo. Primo per cercare di buttare via tutti i veleni dei dolori della gente, non portarmeli addosso e affidarli alla terra e a Dio. Secondo perché devo toccare la terra. Per me è importante partire umili e tornare umili. Vedete, volete una verifica sulle storie d'amore delle coppie? Se passano gli anni, perché per me l'amore è come una pianta, più diventa grande, più diventa umile e dolce i frutti. Se passano gli anni e il rapporto fra loro è diventato più acido, più duro e più prepotente, non ha funzionato. Se passano gli anni e l'amore fra loro due è più dolce e umile, ha funzionato. Questo serve il tempo all'amore, per maturare in umiltà e dolcezza. Lo diceva Madre Teresa, c'è chi crede che tutto sia dovuto, ma non è dovuto niente a nessuno. Le cose si conquistano con dolcezza e umiltà. Questo è ciò che serve. E come diceva grande Papa Francesco, a un Dio umile non ci si abitua mai. A un Dio umile non ci si abitua mai, perché è difficile poterlo vedere così. E allora la forza della debolezza. Io vi dico com'è nata la mia storia per capire. Vedete oggi cosa si fa? Che se uno ha un punto debole, lo nasconde. Più lo nascondi, più si vede. Più si vede, più tutti ti distruggeranno. È proprio stupido nascondere una debolezza. Vi ricordate Gesù geniale? La tua debolezza è la tua forza. Io ho fatto il prete 7 anni, vicino a dove sono ora. Poi dopo 7 anni sono andato in crisi, per fortuna. Sono andato via da fare il prete 1 anno, per fortuna. Ho preso lo zaino. Sono andato in Bolivia da campesino con la tendina. 3 mesi in Algeria sulla via di Charles de Foucault con la tendina. Sono tornato dal vescovo, ho detto torna a fare il prete, però mi mandi lì e voglio fare una cosa che sento mia, che era provare ad aiutare chi passa una crisi, visto l'avevo passata io, ma la crisi vera l'ho avuta il mese prima di tornare lì, perché ho detto non posso tornare a fare il bravo, aiuto tutti, se non capivo il motivo vero della crisi. Ragazzi, il motivo vero erano 2, la timidezza. Io sono timido da morire, non per nulla sentite quando parlo, tremo e aggredisco, perché i timidi o aggrediscono scappano. I timidi non riescono a tenere un rapporto normale, ti aggrediscono, vanno via e non riescono a guardarti un minuto fisso negli occhi. Secondo queste mani, vedete questi diti tutti tagliati, c'è un piede più corto, diti appiccicati da tutte le parti, una strettoia alla caviglia, perché la mia mamma aveva preso il talidomide. Questa medicina, vi ricordate, anni 58-62, le donne incinte prendevano. Tanti bambini senza braccia e gambe, io ho avuto abbastanza fortuna, mi muovo, cammino, un po' alla meglio, ma quando ero bambino mi mettevano il costumino come tutti i bambini, mi buttavano in spiaggia e tutti a girarsi, a pigliarmi in giro, a ridere, a guardare. Io nell'adolescenza mettevo i calzettoni anche in spiaggia perché mi vergognavo, arrivavo alla riva, me li toglievo di corsa, facevo il bagno, uscivo, me li rimettevo, nascondevo queste mani di continuo, nascondevo gli occhi della timidezza. Poi ho detto, ma cosa c'entra la gente? Ma perché devo essere arrabbiato con tutto il mondo? Perché? E trovai un salmo, una pietra scartata, è diventata una pietra angolare. Mi sono detto, ma perché le due cose più schifose di me, questi occhi impauriti e queste mani, non può diventare il meglio di me? Guardate, io faccio la differenza fra una vocazione sana e una balorda. Per me sono tutte in quelle parole di Gesù. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quella è la verifica. E allora una vocazione sana è un prete o una suora che non tanto rinunciano alla loro personalità. Il termine vero dice il dominio di sé. Io vorrei un prete che ha il dominio di sé, che non si fa comprare da soldi, potere, ambizioni, emozioni, non si fa comprare nemmeno dalla mente, il corpo e l'anima. Attenti, perché noi siamo fatti di mente, corpo e anima, e sono tre prepotenti, tutti e tre. Perché se la mente comincia a frullare, ti manda in manicomio. Se il corpo può godere, mangiare e possedere, vince il corpo. Se l'anima può fare la spiritualista, vince lei. Chi se non noi, posso dire alla mente, la smetti di girare? Mi dà un'idea per campare oggi? Chi se non noi può dire al corpo, smetti di andare sregolato così, fai che i miei gesti siano bellezza? Chi se non noi può dire alla parte spirituale, ma dove vai? Io non sopporto questi movimenti spiritualisti appiccicosi di oggi. Troppa spiritualità fa male. Lo diceva Raissa Maritain, la moglie di Maritain. Non si può essere più spirituali dello Spirito Santo, va bene? Dove può andare lassù? Io penso che la spiritualità mi deve servire per campare e deve essere armonica. E allora è facile. Per me una vocazione sana vuol dire chi ha il dominio di sé, secondo, prenda la sua croce. Non dice di pigliare la croce di Gesù, sarebbe presa per conto suo, la tua croce. Vuol dire un prete che ha preso che ha le sue ferite e che invece di farla pagare alla gente, la guarite. Perché altrimenti si fa peggio che meglio. E allora per me questa idea della fragilità, di avere delle ferite e riuscire a benedirle. Scusate, veloce, la terza pietra. Per me la terza pietra è lo stile evangelico, lo stile del Vangelo. Vedete, io non ci capisco nulla di Dio, anche se fuori prete, sono contento, non ci capisco nulla. Io non so definirlo questo Dio, non ce la fa. Io so poco di Dio, ma una cosa la so, che se vedo un'alba come stamani, o un tramonto, se sento un focolare di casa, se ho una cena vera con gli amici, io sto bene. Quando sento una luce calda, sto bene. E se devo definire Dio, per me è una luce calda, non so dire di più, non so definirlo in nessun modo. Vi ricordate Dio quando dice ad Abramo, prima di dirgli vai nel paese che ti dirò, gli dice alza gli occhi e guarda le stelle. Prima di iniziare un cammino, bisogna alzare gli occhi e guardare le stelle, bisogna sentire un sogno dentro, perché oggi non se ne può più di andare avanti a colpi di volontà. Non si cresce a colpi di volontà, ma a scoperta di tesori. Vedete, siamo tutti stanchi. Voi pensate che siamo stanchi perché? Perché si è camminato troppo? No. Noi siamo tutti stanchi perché si è smesso di camminare. Non perché si è camminato troppo. Perché se non sai dove andare e non hai una meta alta, non ce la fai. Vedete, quando ero dai Tuareg nel deserto, loro facevano il giro del tè tre volte. Dicevano il primo tè è forte come la vita, il secondo è dolce come l'amore, il terzo giro del tè è leggero come l'amicizia. Vedete, noi bisogna essere abbracciare il sogno con la vita, con la dolcezza dell'amore, con la forza della vita, con la leggerezza dell'amicizia. Vedete, se voi volete sapere se una cosa è opera di Dio, è facile, è come un fiore che sboccia. Ragazzi, come sboccia un fiore? Non sboccia se gli metti un recinto, un filo spinato, un muro. Un fiore sboccia con la luce e il calore. Voi pensate che alla gente gli serve i dogmi, le leggi, le regole? Un pochino sì. Ma quello che gli farà sbocciare Dio dentro è la luce e il calore, quello che gli doni. Vorrei prendere tre brani al volo per far capire lo stile del Vangelo per me. Il primo è della Samaritana. Bellino Gesù è in Giudea, va in Samaria, cammina, arriva al pozzo di Giacobbe, incontra questa donna e gli fa, donna, mi dà un bicchiere d'acqua. Capite? Non sta lì a far tanto il grande, io sono il Signore, il Messia, mi dà un bicchiere d'acqua, io ho bisogno di te, bellissimo, io ho bisogno di te. Poi la seconda domanda meravigliosa, Gesù gli fa, mi va a chiamare il tuo marito, preso di giro, mi va a chiamare il tuo marito. E lei poverina dice, ma non ce l'ho il marito. E lui dice, via, non ti bischerate, c'ha avuto 5 mariti, e lui c'era un netto uomo. Ma secondo voi perché glielo dice? Per dirgli brutta peccatrice, ha avuto 6 storie d'amore? No. Vedete, è come se gli dicesse, donna, mi dici perché ha avuto 6 uomini e non ci ha capito nulla nell'amore? Mi dici da dove nasce la tua ansia di amore che non ti riempie il cuore? A Gesù non gli importa un granché se ha fatto 5 o 6 peccati, capite? Gli interessa il nocciolo del dolore. Da dove nasce quell'ansia, quel dolore? La terza domanda bellissima di lei. Dice, sai, io so che voi in Giudea pregate su un monte, si chiama Gerusalemme, noi su un altro monte, si chiama Gerizim, ma su quale benedetto monte si deve pregare questo Dio? E Gesù meraviglioso, ma chi se ne frega? Può essere lì, può essere di là. Non è un problema di monte, ogni religione c'è una montagna sacra, ma non è lì il punto. E Gesù dirà, chiunque vuol dire chiunque, si avvicina a Dio in spirito e verità, lo troverà. Le due condizioni per trovare Dio sono accogliere lo spirito ed essere sinceri. Se te non accogli lo spirito e non sei sincero, non lo troverai mai questo Dio. Secondo brano che mi garba tanto è Zaccheo. Vi ricordate Zaccheo? Desiderava vedere Gesù. Prende e sale sul sicomoro. Sapete che il sicomoro vuol dire l'albero della follia. Invece di star a lamentarsi perché c'è gente troppo alta, usa la creatività. La creatività. Vede un albero, sale sull'albero e Gesù alla fine gli dirà, vengo a cena da te. Non gli dice, esattore delle tasse, ladro, sei scomunicato. Gli dice, vengo a cena da te, capite? Se no la gente invece di averla scomunicata avessimo detto, vengo a cena da te, parliamone. Questo per me è lo stile evangelico, è l'ultimo brano di riferimento per me per lo stile evangelico. È Discepoli di Emmaus. Gesù che cammina con loro, non si fa nemmeno riconoscere, capite? Cammina con loro, condivide il loro dolore. Perché siete tristi? E ma il gesto più potente è quando alla fine fa finta di andare via. Devono essere loro a dire ci batti il cuore, capite? Lo sentite che delicatezza, che rispetto della gente, che attenzioni, che in fondo c'è Gesù. Sto per finire, il 4ª pietra, la misericordia, il perdono. Vedete, alla fine della vita ci sarà chiesto non chi sei stato, ma che cosa hai lasciato passare attraverso di te. Questo ci chiederanno i preti Dio, non chi sei stato. Cosa hai lasciato passare attraverso di te? Vedete, a me cosa mi salverà a me? Io credo che a me non mi salverà i 5 o 6 libri che ho scritto, non mi salverà i 2000 metri che ho costruito, non mi salverà le icone che con queste balorde mani riesco a dipingere, ma mi salverà una domanda. Ci sarà più vita o più morte dopo che sono passato io? Avrò più portato avanti la vita, l'avrò frenata. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? Il buon samaritano non fa un'opera di misericordia, non ne posso più tutti nell'anno della misericordia a parlare dell'opera di misericordia, ma ragazzi, ma pensate sia quello il nocciolo. E si può fare anche un'opera più di misericordia, va bene, ma non è lì il punto. Il problema è avere un cuore misericordioso. Io vorrei nella gente non che facesse un'opera in più di misericordia, che è già qualcosa, ma avere un cuore misericordioso. Il buon samaritano non fa un'opera di misericordia, c'ha un cuore misericordioso, non sa chi è quel povero, non aspetta la ricompensa. Lui l'avrebbe fatto per lui come per un altro, il suo cuore è così, non ce la fa a non avere quel tipo di cuore. E allora per me il massimo dell'amore non è la generosità. Io sopporto poco il volontariato, perché ci dovrebbe essere normale che se uno c'ha, vede uno mezzo morto per la strada si fermi. Dovrebbe essere normale se uno accanto a te c'ha un pezzo di pane glielo porti. Ma visto è un mondo di egoisti, è anche normale se faccia qualcosa. Ma attenti, io conosco tanti che fanno il volontariato, prepotenti, egocentrici. Ragazzi, il massimo dell'amore non è la generosità, che io do un po' di tempo per voi. Il massimo dell'amore è un amore delicato e rispettoso. E quello lo trovo poche volte. Quel rispetto, quella delicatezza in cui fai un gesto. Voi sapete che la parola misericordia è l'utero della donna, è viscere. Mi garba da morire che il termine misericordia abbia questo termine. Vedete, noi siamo 5 fratelli. Uno fa il carabiniere, uno fa il prete, so io. Un altro è quasi sempre in galera perché da quando è bambino è così. Un altro si è messo a giocare. Una famiglia di sciagurati come in tutte le nostre famiglie, in cui c'è un ramo a volte che va storto. E la mia mamma, poverina, di fronte a questo un po' sciagurato, gli frega soldi, poi fa il buono un pochino, poi ritorna lì e la rifrega, e la mia mamma lo perdona, poi la seconda volta lo riperdona. Ma secondo voi perché lo perdona sempre? Perché l'ha partorito, capite? Utero. Non ce la fa a non perdonarlo, è più forte di lei. Non c'è ragionamento lì. E secondo voi perché Dio ci perdona 70 volte 7? Che vuol dire sempre? Perché se siamo figli di Dio non ce la fa a non perdonarci. È più forte di Lui, è qualcosa di viscerale, di potente. Vedete, la misericordia è un'infinita pazienza, è un'infinita pazienza. Vi ricordate Gesù appiccicato alla croce? Padre, perdonali perché non capisca niente, perché non sanno che fanno. Non dice perdonali perché nel cuore sono buoni e non ci arrivano. Abbi pazienza con loro, poi capiranno. Ma quando Gesù dice una cosa folle, del tipo amate i vostri nemici come domenica, ragazzi, lo sa bene che non ci si fa. È un'utopia, non ci si fa. E allora perché me lo dice? Secondo me lo dice cose così alte Gesù e rivoluzionarie, perché mi mette un dubbio dentro e mi dico: ma se prima di morire riuscissi a perdonare mio padre, se prima di morire riuscissi a perdonare chi mi ha tradito, quanto starei meglio, quanto morirei in pace. Questa è la potenza di Gesù, che entra dentro il cuore, che ti mette un dubbio. Ma chiudo la misericordia: soltanto chi ama riuscirà a perdonare. Chi non ama non ce la farà mai a perdonare. Perché chi non ama guarda solo sé, il suo dolore, la sua ferita. Chi ama riesce a guardare di là, guarda anche chi gli ha fatto male e perché. Vi dico la mia storia di perdono. Io odiavo il mio babbo perché picchiava, gridava e beveva. L'ho sopportato un po' e poi l'ho odiato. I passaggi che ho dovuto fare per perdonarmelo sono 3. Primo, capire. Mi portano a un monte, la casa di Roccata, il primo di 5 fratelli. Ha dovuto lui, era morto suo babbo a 10 anni, fare lui il babbo a 4 fratellini, andare in un bosco, tagliare la legna per dargli un pezzo di pane. Quando me l'ha detto, ho detto: è normale che gridi. La prima cosa che si deve fare, se vuoi perdonare, è capire. Perché quello mi ha tradito? Perché quella persona mi ha fatto male? Ma attenti, capire non vuol dire giustificare. Se uno fa una cosa cattiva è cattiva, punto. Distinguere il peccato dal peccatore. La persona è sacra, ma l'errore va giudicato. Capire. Secondo, non odiarlo. Io ho un istinto molto violento. Quando picchio qualcuno gli fa parecchio male. non mi tengano nemmeno in tre, e mi succede, per fortuna poche volte, quando vedo un handicappato preso in giro, quando vedo una persona timida offesa, io non mi tieni per tutte le offese che io ho avuto da bambino e perché io ho il sangue di mio babbo, come voi avete il sangue di babbo e mamma. Lo vedete che qualcosa trattenete, qualcosa vi scappa fuori? Io ho la vita che lotto con me per tirar fuori, vedete, battutine a bischero, ironia, tenerezza, dolcezza. Ragazzi, la lotta vera non è compita affatto male. La lotta vera è con te per non diventare come lui. Io ho un corso, avevo una ragazza, gli ho chiesto, che ha preso dalla tua mamma? Nulla, la odio, sono tutta diversa, brava, senti brava. Dopo un mese arriva la mamma, spiccicate, identiche, uguali, perché se odi qualcuno diventi come lui. È stupido odiare. La lotta vera è con noi. Ma non basta, guardate, capire, non basta non farsi avvelenare. Mio babbo è morto 7 anni fa, ha preso un ictus. 2 mesi prima di morire, io ho preso il fuoco di Sant'Antonio, 2 giorni dopo, sapete, il massimo dello stress, sistema immunitario a zero, ho detto mi muore. Sono stato in chiesa a piangere tutta la notte e a trattare con Dio. Io non ho mai chiesto un miracolo a Dio. Smettiamo di andare in questi santuari a chiedere miracoli a Dio. Tanto Dio fa il che gli pare. Noi non siamo meglio di una pianta. E una pianta prima di morire deve dare un frutto. E se Dio non ti fa la scorciatoina per arrivare prima, sa Lui da dove devi passare per maturare. Fidiamoci sempre di Dio, lo sa Lui. Una delle cose però nella Bibbia si può fare con Dio è trattare con Lui. Vi ricordate Sodoma? Gli ho detto, Dio, fai che ti pare, se è l'ora che deve morire, piglialo. Ma glielo dissi arrabbiato, dammi qualche giorno, non me lo porta via subito. Sentivo mancava un passaggino per perdonarmelo. 2 giorni prima che morisse, buttai fuori tutti i miei 4 fratelli di camera, sono andato davanti a lui piangendo, gli ho detto grazie babbo perché mi hai picchiato. Grazie perché gridavi, se sapevo una bottiglia di spumante ancora io tremo come i bambini e tappo gli orecchi. Grazie perché la notte, a qualunque rumore forte, un cassonetto, una macchina veloce, schizzo e mi sveglio, perché mio babbo da bambino, per svegliarmi, veniva vicino, mi prendeva le basette, me le tirava forte, rideva. Ho capito dopo perché. Quando lui era nel bosco, da solo, da bambino, per prendere un po' di legna e dormiva fuori nel bosco, la mattina per alzare i cavalli prendeva la criniera e gliela tirava. Come se fosse una gentilezza per lui, capite? Figlio mio, un giorno nuovo, sveglia, camminiamo. A me arrivava violenza. Guardate, le persone non sono tutte cattive. Le persone ci amano con l'unico modo che conoscono. E se a tuo padre nessuno mi ha dato una carezza, è normale che abbia quello. Vedete, il perdono che vi chiedo non è quella stupidaggine, ho sentito addirittura qualche psicologo. C'hai una ferita, mettici una pietra sopra, fatti la tua vita. Questa è una roba da idioti, perché se ci metti una pietra, bolle di più e non va più via. Se volete il perdono anche nelle storie d'amore, anche dentro di noi, è così fondamentale, perché il perdono riapre il futuro e senza quel perdono non riapri niente. Vedete, andate a leggervi il testamento bellissimo di Bernadette di Lourdes. Prima di morire fa un testamento bellissimo. Grazie ai gendarmi che mi hanno presa per pazza, ai genitori che non ci hanno capito nulla, a quella imbecille di superiore perché pensava io fosse una privilegiata e mi offendeva, mi derideva. Il perdono. E arrivare a dire grazie, lo dico sempre ai separati. Se non capisci perché il tuo uomo ti ha lasciato, se non smetti di odiarlo, se non arrivi un giorno a dire grazie che mi ha lasciato, ho patito da morire, ma sono diventata un'altra donna, la farà pagare all'uomo dopo e ai figlioli dopo. La catena dell'odio non finirà più, e per me è uno dei punti fondamentali, è davvero il perdono. E chiudo con la 5ª ultima pietra, che per me è la tenerezza e la gioia. La tenerezza e la gioia. Io amo molto Papa Giovanni, se venite lì a Romena capirete. Vi ricordate Papa Giovanni geniale quella notte? Guardate com'è bella la luna stasera. tornate a casa, date una carezzina ai vostri bambini. Sembrava un vecchio rimbambito ed è stato il momento più alto della Chiesa dell'ultimo secolo, perché aveva intuito quel grande che in un tempo di crisi, vi ricordate, guerra fredda, America, Russia, Cuba, crisi della Chiesa e concilio, in un tempo di crisi allora come oggi, si parte da due cose semplici, la bellezza e la tenerezza. Guardate, se in una coppia, se noi preti, se ci si fa ammazzare la bellezza e la tenerezza, è finita. Almeno queste due bisogna salvarle. Io vi auguro due cose allora, per quel servizio che fate. La prima è la gioia, la gioia. Guardate, noi si comunica con gli occhi. Noi bisognerebbe essere come i bambini. I bambini non ascoltano con gli orecchi, ascoltano con gli occhi. Sono quelli che parlano e ti fanno capire se sei felice o no. Io non sopporto la parola felicità. L'ho vista addirittura nei catechismi, da tutte le parti. Questa parola idiota, felicità. Io la vorrei togliere dal vocabolario perché è una parola da stupidi, non è cristiana per me. Perché la felicità non la trovi, perché ti inganna, perché un giorno c'è, un giorno non c'è, ti manda in manicomio. La felicità ha un opposto che è l'infelicità, per cui o sei felice o sei triste. Io oggi faccio una fatica a trovare persone normali, perché quando stanno bene pensano di essere Dio, quando stanno male si vogliono ammazzare subito. Dico, aspettiamo un pochino, è possibile che tu possa stare dentro la vita o sei Dio o ti ammazzi? Si può starci dentro con vivendo quello che c'è. E allora l'infelicità e la felicità ha bisogno di condizioni, capite? La felicità ha bisogno di condizioni. Avete visto i giovani? Se c'è un po' di droga buona, un po' di musica buona, se c'è qualcosa che ti eccita, felice. Poco dopo triste. Che vita da idioti è? Cioè, se non c'è condizioni buone, io sto male. Se il clima qui non mi garba, sto male. Se oggi piove, sto male. Ma che vita da idioti è? Io voglio la gioia. La gioia. Vi ricordate San Francesco, mitico? Fa, frate Leone, si va dai nostri frati, si nevica, si mette il cappuccio, si bussa alla porta e non ci riconoscono. E ci buttano fuori, poi non si va via, ma poi ci si ripensa, si torna indietro, si ribussa di nuovo e loro pigliano un bastone e ci bastonano. E noi manteniamo la gioia, quella è perfetta Letizia. Capite, la gioia, anche se ti bastonano, non se tutto va bene. E lo diceva Gandhi, il problema non è aspettare che la pioggia finisca, ma saper ballare sotto la pioggia, capite? Non è che sto lì fuori il muso, oggi piove, che noia, vo fuori e ballo sotto una pioggia. Se c'è il tempo grigio, guardo le sfumature dei grigi. Non c'è niente di più bello nel tempo nuvoloso delle sfumature dei grigi. Come il film della vita è bella, in un campo di concentramento spremo più gioia possibile. La prima cosa che vi auguro è la gioia. Qualunque cosa succeda, gioia, al di là di ogni condizione, il più puro dei sentimenti è la gioia. La seconda cosa è chiudere la tenerezza. La tenerezza nelle storie d'amore, la tenerezza per noi preti, perché questo vi dicevo, per me la castità è amare con tenerezza. E anche in una coppia il punto più alto è la tenerezza. La tenerezza è la finezza. La finezza dell'amore. Non so se avete avuto la fortuna di stare vicino a chi sta per morire. Avete visto che alla fine non si fa più nulla. Gli puoi solo dare un goccino d'acqua in bocca, gli tieni la manina, gli dai una carezza, gli puoi solo addolcire la morte. Cosa c'è di più tenero, di più alto, che addolcire la morte di chi muore? Un'altra cosa che non si fa più è ripulire il corpo di un morto. Ormai c'è questi imbecilli delle pompe funebri che fanno tutto loro, che attaccano un loghino con le pare, te lo improfumano, te lo vestano. Ma che c'è di più alto che ripulire il corpo di un morto? Guardate il massimo dell'amore quando sembra di buttarlo via, quando sembra che non serva a nulla. Quello è il punto più alto dell'amore. E l'amore è concreto. Si ama un volto, si amano degli occhi, si ama un corpo. Bellissimo il Cantico dei Cantici. C'è un passaggio che mi fa impazzire. Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, principessa. Sentite che roba, è la Bibbia. Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, principessa. Vedete, uno non si innamora dell'idea del suo uomo, della sua donna. Uno si innamora di come cammina la sua donna, di come sorride, di come ti guarda, di come si addormenta. Ci si innamora dei gesti. Io dico sempre alle coppie, se oggi il tuo uomo ti dice ti amo, non ti fidare più. Se la tua donna oggi ti dice ti amo, non ti fidare più. Oggi le parole sono delle fregature, sono troppe le parole. Volete sapere se uno vi ama? Dice la prima lettera di Giovanni, ci vuole altre due cosine. I gesti e la sincerità. Che te ne fai di uno che ti dice a parole ti amo e ti vuol solo possedere e non ti dà mai una carezza? O comincia a tramare bugie. Io penso che l'amore è concreto. E l'ultima cosa, per me, una carezza è 100 volte più potente del fare l'amore. Tutti con questo fa l'amore a bischero pensando di far chissà cosa, e poi molti si rovinano lì perché il fare l'amore è il punto più alto dell'amore, ma se non lo vivi bene è quello che ti allontana di più. Perché una carezza è 100 volte più potente? Perché se un uomo dà una carezza vera, ma vera, 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 alla sua donna, la donna sente un brivido dentro di una tenerezza infinita. E se una donna dà una carezza vera, ma vera, al suo uomo, l'uomo sente un brivido di coraggio. Guardate, se avrebbe avuto uomini e donne più sane, che questo manicomio di oggi, di uomini senza coraggio, avete visto, gli uomini fanno i guerrierini, poi si accomodano, poi non si rinnovano più, e di donne mascoline da morire, che hanno ammazzato la parte più bella di loro. Se avessimo puntato alla tenerezza invece che alla forza, sarebbe tutta un'altra storia. Ok, io ho finito, andiamo in pace.